Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendereste la vostra Bibbia e mi seguireste al sesto capitolo di Matteo? All'inizio del culto, il coro ha cantato il cosiddetto Padre Nostro, che è il tema del nostro studio. In questi giorni stiamo esaminando Matteo capitolo 6, dal versetto 9 al 15. E questa mattina ci soffermeremo in modo particolare sul versetto 9, la prima frase di questa preghiera. Voglio però leggere l'intera preghiera fino al versetto 13, in modo che possiate averla in mente mentre la affronteremo questa mattina. Matteo 6, a partire dal versetto 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Ci sono due attività spirituali che devono far parte incessantemente della vita del credente. Due grandi pilastri che sorreggono il credente nella vita quotidiana. Uno è lo studio della parola di Dio, due la preghiera. E così confessavano gli apostoli in Atti 6:4: quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera ed al ministero della parola. La preghiera è il nostro rivolgerci a Dio. Lo studio della parola è Dio che si rivolge a noi. E queste due cose sono l'interscambio composito tra l'uomo e Dio. E perciò la Bibbia dice che dobbiamo essere incessantemente coinvolti in entrambe le cose, nutrendoci costantemente, quotidianamente della parola di Dio, rispondendo costantemente, quotidianamente in comunione con Dio. Già nel Pentateuco, l'affermazione della volontà di Dio di registrare la sua legge e di darla all'uomo era che l'uomo parlasse della legge quando si sarebbe seduto, quando si sarebbe alzato e quando si sarebbe coricato e quando avrebbe camminato. E secondo il salmista, l'uomo doveva meditare sulla legge di Dio giorno e notte. La legge di Dio, quindi, doveva essere sempre oggetto dei suoi pensieri ed oggetto della sua conversazione. Così è con la preghiera. L'Apostolo Paolo dice: pregate senza cessare. L'Apostolo Paolo dice: pregando sempre con ogni preghiera e supplica. Il Nuovo Testamento ci dice che dobbiamo in ogni cosa, mediante la preghiera, con ringraziamento, dobbiamo far conoscere a Dio le nostre richieste. Dobbiamo pregare in ogni momento, dobbiamo studiare la parola, dobbiamo accoglierla, meditarla e dobbiamo distribuirla in ogni momento. E queste due cose quindi diventano l'elemento consumante della vita del credente. Ascoltare Dio mentre parla nella sua parola e parlare a Dio nelle nostre preghiere. Abbiamo studiato molto sull'assunzione della parola di Dio, sul riceverla. In passato l'abbiamo fatto e lo faremo ancora in futuro, ma per questa volta ci concentreremo sulla preghiera. La preghiera, una delle due costanti della vita del credente. A George Mueller, il grande uomo di preghiera, fu chiesto quanto tempo trascorresse in preghiera e la sua risposta fu: io vivo nello spirito di preghiera. Prego mentre cammino, prego quando mi sdraio e quando mi alzo. Le risposte arrivano sempre. Fine citazione. La preghiera per lui era uno stile di vita. Il nostro Signore lo sa bene. Il nostro Signore sa che la preghiera deve essere uno stile di vita. E il nostro Signore si ferma qui nel mezzo del discorso sul monte per mettere a confronto in particolare il falso standard religioso dei farisei e degli scribi con il vero standard di Dio, dove interviene con una parola di istruzione per tutti coloro che nominano il suo nome affinché sappiano come pregare. La preghiera è una cosa molto importante. Se è uno stile di vita per noi, allora è necessario che comprendiamo come pregare. In effetti, questo stesso modello di preghiera che egli fornisce qui viene anche offerto in Luca in risposta alla domanda: Signore, insegnaci a pregare. Se la preghiera è qualcosa che dobbiamo fare incessantemente, allora è meglio saper come farlo correttamente. E così il nostro Signore ci insegna a pregare. Notate cos'è che non ci insegna? Non ci insegna sulla postura della preghiera, perché qualsiasi postura va bene. Nella Bibbia le persone pregano in piedi, alzando le mani, seduti in ginocchio, alzando gli occhi, inchinandosi, mettendo la testa tra le ginocchia, battendosi il petto, rivolgendosi verso il tempio, eccetera, eccetera. Non c'è alcuna postura specifica. Notate che non ci dice nulla sul luogo della preghiera. Le persone nella Bibbia pregano in battaglia, pregano nelle grotte, in ripostigli, in giardini, sul fianco delle montagne, in riva ai fiumi, al mare, per strada, nella casa di Dio. Prima Timoteo dice che gli uomini preghino ovunque. Nella Bibbia si prega a letto, in casa ed anche in peschiera, sul tetto delle case, in prigione, in riva al mare, in solitudine, nel deserto, sulla croce. E così via. E non ci parla nemmeno del tempo della preghiera. E mi ricordo che un uomo predicò una volta un sermone ad un gruppo di ministri e predicò sul perché la Bibbia insegna che il mattino è per la preghiera e che dovremmo pregare al mattino. Dio ha esaminato la mia Bibbia e nella Bibbia ho trovato persone che pregano al mattino presto, al mattino, tre volte al giorno, alla sera, prima dei pasti, dopo i pasti, all'ora nona, a letto, a mezzanotte, giorno e notte, oggi e spesso, quando sono giovani, quando sono vecchi, nelle difficoltà, ogni giorno e sempre. Gesù non ci dà un'ora specifica di pregare, un luogo specifico, una postura specifica da seguire. Ci sono persone che quando pregano sentono di dover indossare lo scialle della preghiera. Gli ebrei di oggi, quando pregano, devono vestirsi per la loro preghiera, ma nella Bibbia le persone pregavano in ogni tipo di circostanza ed in ogni tipo di atteggiamento, a volte indossando il sacco, a volte sedendo nella cenere, a volte rasandosi il capo, percuotendosi il petto, gridando, applicando polvere sul capo, strappandosi le vesti, digiunando, sospirando, gemendo, gridando a squarciagola, sudando sangue, agonizzando con il cuore spezzato, con lo spirito spezzato, versando il cuore, rendendo il cuore, come dice la Bibbia, facendo un giuramento, offrendo un sacrificio, offrendo lodi, cantando canzoni, eccetera, eccetera. Non sono quelli i problemi? In qualsiasi posizione, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi abbigliamento, la preghiera è adatta. Perché la preghiera è uno stile di vita totale. La preghiera è una comunione aperta con Dio che continua in ogni momento. A volte è più concentrata ed intensa di altre, ma la preghiera è comunque uno stile di vita. E se è uno stile di vita, allora dobbiamo capire come pregare, ed è proprio questo che Gesù ce lo insegna qui. Questa non è una preghiera da recitare, ma un modello da seguire per tutte le preghiere. Io penso davvero che il messaggio più importante che vi predicherò in tutta questa serie ve l'ho dato la settimana scorsa. Se non l'avete, dovete ascoltare la registrazione, perché vi illustra l'intero concetto della preghiera dei discepoli, di questo concetto. Notate come inizia la preghiera. O come inizia questo modello di preghiera, al versetto 9. Così dunque pregate. Houtos un, in greco, che letteralmente significa così dunque. O forse potremmo tradurlo con in questo modo pregate. Cioè non sta dicendo con queste esatte parole pregate. A volte nel libro di Atti, ho visto alcune volte in cui ciò accade, viene usata la stessa frase, hutos un, e lì dice, in questi termini, disse l'Antico Testamento, e poi c'è una parafrasi dell'Antico Testamento. Il punto è che la frase hutos un non significa necessariamente con queste esatte parole. Può significare quello, ma in molti casi fa riferimento al contenuto generale in questi termini. Di questa maniera, in questo modo, pregate, non significa necessariamente con queste esatte parole. E credo che le persone che hanno preso questa frase nella sua esattezza e l'hanno recitata più e più volte abbiano perso un po' il suo significato, che era quello di essere per noi uno scheletro, uno schema di definizione per ogni preghiera. Cioè tutto il pregare dovrebbe seguire lo schema ed il modello qui indicato. Ora, nel nostro ultimo studio abbiamo notato che l'aspetto principale di questa preghiera è che si concentra sulla gloria di Dio. E quello è giusto, perché è quello che deve fare tutta la preghiera. La preghiera non è cercare di far sì che Dio sia d'accordo con me, la preghiera non è cercare di allineare Dio con ciò di cui io ho bisogno, la preghiera è affermare la sovranità e la maestà di Dio e prendere la mia volontà e sottometterla alla sua. Quella è la vera preghiera. Ma sappiamo che in Giovanni 13-14 il nostro caro Signore ha detto che quando chiediamo qualsiasi cosa nel suo nome, egli ci ascolta affinché il Padre sia glorificato. La preghiera non serve a noi per ottenere ciò che vogliamo o a me per ottenere ciò che voglio. La preghiera serve a mettere in mostra la maestà di Dio. È affinché Dio sia glorificato. Tutta la preghiera quindi si concentra su Dio. E questa preghiera non è diversa. Studiando le preghiere dell'Antico Testamento, cosa che ho fatto nelle ultime 2 settimane per farmi un po' un'idea di com'è che il popolo ebraico si avvicinava alla preghiera, sono rimasto stupito nel constatare che anche nelle circostanze più gravi e profonde, anche nel baratro più oscuro di disperazione che non potremmo nemmeno immaginare, prima di entrare in preghiera, un vero santo di Dio, il più delle volte adorava e lodava Dio. Per esempio, stavo leggendo Giona. Giona si trovava nel ventre di un grande pesce, in una circostanza incredibile che nessuno poteva o può nemmeno immaginarsi. Parlare di paura o parlare di miseria. Cioè era lì nel ventre di un grande pesce e nel capitolo 2 di Giona inizia a pregare. E si potrebbe pensare che non abbia bisogno di tutte le amenità, cioè che si limiti a dire fammi uscire da qui, oh Dio. Però no, Giona inizia con un meraviglioso inno di adorazione e di lode. Perché nessun uomo può davvero chiedere qualcosa a Dio se non afferma che Dio ha il diritto sovrano di dire sì o no. E questa è la base. La nostra volontà deve essere sottomessa a Lui. Ho letto il capitolo 9 di Daniele, dove Daniele si trova sull'orlo del precipizio a causa della posizione strategica in cui si trovava in mezzo ad una società pagana babilonese, ed in quella perplessità che lo attanagliava si chinò a pregare e nel ben mezzo di una situazione terribile pronunciò la sua preghiera, e l'intera preghiera inizia quasi ignorando la situazione con un'affermazione della maestà e della gloria e della dignità, della santità e dell'onnipotenza e del carattere del Dio sovrano. E poi mi sono addentrato ancora di più nel mio studio, sono arrivato a Geremia 32, dove il caro Geremia, che aveva trascorso la maggior parte della sua vita nella frustrazione, nella confusione, nella perplessità, che aveva trascorso la maggior parte del suo tempo a piangere a causa del suo cuore spezzato per il suo popolo, iniziò a rivolgere una preghiera a Dio nel bel mezzo della sua perplessità, e si rivela essere nient'altro che una recita della maestà di Dio, attributo dopo attributo. Perché mai? E perché inizia così? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E perché termina con perché tu è il regno, la tua potenza, tu è la potenza, la gloria per sempre? Perché Dio è il centro di ogni preghiera. La preghiera è dare a Dio il privilegio di mostrare la sua maestà, è portare la mia vita in armonia con la sua volontà. Potrei illustrare questa cosa dal Salmo 86? E ci sono molti luoghi a cui potrei rivolgermi per illustrare questa cosa qui, però amo questo perché è così specifico. Il Salmo sta per offrire una preghiera, il Salmo 86, sta per pregare Dio, per ricercare la misericordia di Dio, l'amore, la compassione, la tenerezza di Dio in suo favore. E da partire dal versetto 6 dice: ascolta, Signore, la mia preghiera, ed ascolta la voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia afflizione ti invocherò perché tu mi risponderai. Ora il salmista si trova in mezzo a dei guai. Questa è una preghiera di Davide, ok? Il suo cuore era oppresso, c'era un'ansia tremenda nel suo spirito e si rivolge a Dio in preghiera. Però prestate attenzione qui. Prima di tutto dice al versetto 8: tra gli dèi non ce n'è uno simile a te, o Signore. Inizia con una petizione, inizia con un'affermazione della maestà e del carattere di Dio come unico Dio. Né vi sono opere simili alle tue, esalta Dio per quello che è, per quello che ha fatto. Tutte le nazioni che hai creato verranno ad adorare davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Dice, il mondo intero si inchinerà di fronte a te, perché tu sei grande, versetto 10, fai cose meravigliose, tu solo sei Dio. Vedete gente, questa è la preghiera tipica del santo dell'Antico Testamento, che sapeva cosa fosse la preghiera. La preghiera consisteva nel mettere Dio al suo posto e nel sottomettere la mia volontà alla sua. Ed è esattamente quello che fa nel versetto 11. Splendidamente insegnami la tua via, Signore. Io camminerò nella tua verità. E potete fermarvi lì per un momento. Avete notato che non ha ancora menzionato la richiesta del suo cuore? Non ne parla neanche, dice solamente: prima di tutto, voglio riconoscere che tu sei Dio ed hai il diritto di fare tutto ciò che vuoi. In secondo luogo, voglio riconoscere che io mi sottometto al tuo modo di fare ed alla tua volontà. E poi, questa dichiarazione magnifica alla fine del versetto 11, porta il mio cuore a temere, unisci il mio cuore a temere il tuo nome. Fai sì che il mio cuore sia uno con il tuo. Questa è la preghiera. La preghiera è il piegarsi ed inchinarsi sottomessamente alla volontà di Dio, in sottomissione alla volontà di Dio. Poi il versetto 12, qualunque cosa accada, io ti loderò, Signore mio Dio, con tutto il mio cuore glorificherò il tuo nome in eterno. Questa è la preghiera, questa è preghiera. E non si può separare dalla lode, e non la si può separare dalla lode. Mettere Dio al posto che gli spetta come sovrano e portare la nostra vita in sottomissione alla sua volontà. Ora, tenendo tutto questo a mente, tornate a Matteo 6, che è stato solo un breve sguardo al tema della preghiera come carattere e come persona che abbiamo trattato in modo molto dettagliato la volta scorsa. Però guardate ancora una volta come ho delineato questa preghiera, va bene? Molto molto semplicemente, questa preghiera, ogni sfaccettatura, ogni affermazione breve e potente di questa preghiera si concentra su Dio, tutta. Padre nostro, che sei nei cieli, quella è la paternità di Dio. Sia santificato il tuo nome, questa è la priorità di Dio. Venga il tuo regno, questo è il programma di Dio. Sia fatta la tua volontà, questo è lo scopo di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e questa è la provvidenza di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, questo è il perdono di Dio. E non ci indurre in tentazione, però liberaci dal male, questa è la protezione di Dio. Tu è il regno, tu è la potenza e tu è la gloria nei secoli dei secoli, amen. Questa è la preeminenza di Dio. Ogni fase parla di Dio. La preghiera quindi è mettere Dio al suo posto infinito e maestoso. Allora vediamo alla prima. La paternità di Dio, Padre nostro, che sei nei cieli. Sapete, miei cari, potrei passare settimane su questa frase. Mi presenta letteralmente così tante cose da considerare. Questi sono i tipi di sermoni più difficili da predicare, perché si potrebbero dire così tante cose che non si sa cosa scegliere e cosa lasciare fuori. Però notate questa frase. Padre nostro che sei nei cieli. Questa è l'invocazione che dà inizio alla preghiera. Se ci pensate su, questo è probabilmente il termine più comune che usiamo nelle nostre preghiere. Padre, 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 più e più volte. E giustamente, perché questo è il modello che Gesù stabilisce. La preghiera inizia con il riconoscimento che Dio è nostro padre. È una verità enorme in questo pensiero. Dio è nostro padre. Ora, cos'è che questo ci comunica? Well, innanzitutto, lasciatemi dire che la parola nostro si riferisce a persone credenti. E quindi il fatto negativo di padre nostro è che è un colpo mortale all'insegnamento liberale della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. I liberali per anni hanno insegnato quella che è la paternità universale di Dio, che Dio è il padre di tutti, che siamo tutti figli di Dio e siamo tutti fratelli. Ebbene, c'è solamente un senso in cui questo è vero, e basta, solamente uno, nel senso creativo della creazione. Nel senso della creazione. Siamo figli di Dio, universalmente parlando, solo nella misura in cui siamo stati creati da Dio. Malachia 2:10. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha forse creati un solo Dio? Cioè, nel senso che Dio ci ha creato, sì, siamo uno. In Atti 17 Paolo dice: noi tutti siamo la sua discendenza. E lo dice ai filosofi nell'Areopago. Nel senso della creazione, sì, Dio è nostro padre. In senso di relazione, però, no, non lo è. Gesù disse in Giovanni 8,44 alle guide giudee: voi appartenete al Padre vostro? Il diavolo, in 1 Giovanni capitolo 3, Giovanni caratterizza molto chiaramente due famiglie, i figli di Dio ed i figli del diavolo. I figli di Dio non continuano a commettere il peccato, mentre i figli del diavolo sì, e quindi rende una chiara distinzione tra le due famiglie. L'Apostolo Paolo presenta una chiara distinzione tra figli della luce ed i figli delle tenebre. Non esiste una sola famiglia dell'umanità sotto un'unica patria. Eternità universale di Dio. Ci sono due famiglie nel mondo, i figli di Dio e i figli del diavolo. Gesù lo afferma chiaramente. Non c'è modo di aggirare la cosa. Pietro dice in 2 Pietro 1,4 che solo coloro che credono sono stati resi partecipi della natura divina. Solo coloro che sono nati di nuovo sono nati nella famiglia di Dio. Solamente quanti l'hanno ricevuto hanno il diritto di essere chiamati figli di Dio, Giovanni 1,12. Ci sono solamente due famiglie. Quindi la stessa affermazione di Gesù, Padre nostro, elimina un mondo di increduli. Però c'è anche un lato positivo a questa cosa qui, non solo l'eliminazione di quello, ma il lato positivo è che il Padre nostro è un'affermazione di intimità con Dio che è meravigliosa. Perché vedete, per la maggior parte del mondo, gli dèi e o il Dio che adorano è un essere molto distante, remoto, molto temibile. Purtroppo c'era una sorprendente lontananza anche nel pensiero ebraico del tempo di Gesù. Cioè l'ebreo, il giudeo dell'Antico Testamento, il santo di Dio dell'Antico Testamento, sapeva qualcosa della paternità di Dio e su questo non ci piove, sapeva che Dio era padre. Ed io credo che lo comprendessero più in un senso nazionale che in un senso personale, credo che lo avessero compreso di più in termini di cura generale di Dio nei confronti della nazione di Israele che non dell'intimità di un rapporto con Dio come padre personale. Cioè non credo che gli uomini abbiano capito l'intimità di Dio prima dell'arrivo di Gesù. E penso che questo sia illustrato graficamente quando Filippo disse a Gesù: mostraci il Padre. E Gesù rispose: sei stato così a lungo con me, Filippo, e non sai questo, se hai visto me, hai visto il Padre. Penso che sia stato Gesù a portarci quell'intimità, però nell'Antico Testamento l'ebreo, il giudeo tipico dell'Antico Testamento, comprendeva Dio come Padre, più in un senso nazionale che personale, però lo comprendevano. E con il passare del tempo, fino ad arrivare all'epoca di Gesù, si è perso quel concetto di Padre Dio. Dio divenne sempre più distante e non credo che sia stato Dio a spostarsi, credo che loro si siano spostati ed allontanandosi dalla vera religione, allontanandosi dal vero culto, dalla vera adorazione, ridefinendo il loro sistema per tollerare la peccaminosità, si sono allontanati dalla cura paterna di Dio. Perciò hanno dato per scontato che Dio fosse lontano ed hanno persino smesso di usare i nomi di Dio in riferimento a lui ed era diventato blasfemo persino menzionare il nome di Dio. Avevano sviluppato un ampio divario, avevano perso il senso della paternità di Dio, anche nazionalmente parlando, cosa che non era tale in passato. E così quando il nostro caro Signore pronuncia l'espressione Padre nostro, per loro era un qualcosa di sconvolgente, risvegliò in loro qualcosa che avevano perso tempo fa nel passato e introdusse di nuovo quel tipo di intimità che non avevano mai compreso. Padre nostro. Lasciate che vi riporti indietro e vi mostri cosa pensavano gli ebrei dell'Antico Testamento quando consideravano questo concetto qui. Loro sapevano che Dio era un padre, avevano capito qualcosa di ciò che significava. Per esempio, in Isaia 64 c'è una dichiarazione di Isaia a riguardo del popolo di Dio, del popolo Israele, che avevano peccato gravemente. Nel versetto 5 dice: perché noi abbiamo peccato. Noi abbiamo peccato. E poi nel versetto 6 li descrive in termini molto grafici. Ma noi tutti siamo come un essere impuro e tutte le nostre virtù sono come stracci sporchi e tutti svaniamo come una foglia e le nostre iniquità come il vento ci hanno portato via. Isaia sta dicendo: Dio, siamo un disastro, siamo un popolo di peccatori, ci siamo allontanati molto lontano da quello che era il comportamento e che è il comportamento corretto. Ed il versetto 7 dice: e non c'è nessuno che invochi il tuo nome, nessuno che si agiti per afferrarti, perché hai nascosto il tuo volto da noi e ci hai consumati a causa delle nostre iniquità. Dio, ci sentiamo perduti, ci sentiamo tagliati fuori, siamo così malvagi che non ti cerchiamo nemmeno più, non riusciamo nemmeno più a trovarti. E quella è una situazione piuttosto disperata, no? E quindi a cos'è che si appella Isaia? Versetto 8. dice in modo bellissimo: ma ora, Signore, tu sei nostro padre. Fermatevi lì. Vedete, riafferma la realtà confortante del fatto che Dio è un padre ed i padri si prendono cura dei loro figli. Vedete, loro lo sapevano. Avevano capito qualcosa del concetto di Dio come padre. Anche se siamo peccatori, rimani comunque nostro padre. Lasciate che vi dica, se posso riassumere la cosa in un certo senso, lasciate che vi dica che gli ebrei dell'Antico Testamento vedevano nella paternità di Dio 5 cose fondamentali. Ora non so se queste 5 sono comprensive, ma è quello che ho notato io. Numero 1. Si rendevano conto che Dio era un padre in termini di generazione. Cioè vedevano la generazione di Dio come un atto paterno. In Prima Cronache ci viene detto di lui che egli è, il Dio di Israele, nostro padre. Il titolo stesso. Il Dio di Israele è nostro padre. Cioè, in altre parole, colui che ha generato la nazione. In secondo luogo, nel concetto di padre, gli ebrei e i giudei vedevano anche la vicinanza di Dio. Un padre è colui che fa parte di una relazione familiare. Il padre, non come lo zio, o il cugino, o un amico, o un vicino, il padre comunica una relazione filiale. E quindi vedevano nel termine padre qualcosa di vicinanza. Sapete, per considerare un'illustrazione di questo, non ho intenzione di prendere tempo per leggere la cosa, ma leggete il Salmo 68, che è davvero sorprendente. Nel Salmo 68 si parla di Dio e della sua potenza, si parla di Dio che è su un'altra collina, si parla di Dio che cavalca le nuvole, si parla dei suoi carri che sono 20.000, dei suoi carri che sono angeli, di Dio che vola nel cielo e sale su grandi montagne di santità, e poi si stacca da quello e dice: ed egli è un padre per gli orfani. E ci mette in una famiglia. È fantastico. Loro conoscevano la maestà di Dio, capivano qualcosa della sua lontananza, ma sapevano anche che era un padre per gli orfani e che Dio mette le persone in famiglia. Quindi vedevano la sua vicinanza. Ma in terzo luogo, io credo che gli ebrei, vedendo il concetto di Dio come padre, vedessero anche la sua grazia amorevole. Un padre perdona, un padre ha il cuore tenero, un padre è misericordioso, un padre è benevolo, un padre di grazia verso i suoi figli. E quindi dicono nel Salmo 103: come un padre compatisce i suoi figli, così il Signore compatisce quelli che lo temono. Egli è come un padre misericordioso, è come un padre condiscendente, benevolo, gentile, cortese, premuroso, pieno di grazia. Ed è così che vedevano Dio. In quarto luogo, credo che i giudei dell'Antico Testamento vedessero la paternità di Dio in termini della sua guida. Un padre è uno che guida i suoi figli, non è vero? Li guida, li dimostra e gli mostra la direzione da seguire, gli dà istruzione. Questo è il modo in cui lo vedevano. In Geremia 31:9 si legge: verranno con pianto, verranno con suppliche ed io li condurrò, li farò camminare lungo i fiumi d'acqua per una via diritta nella quale non inciamperanno. Perché? Perché io sono un padre per Israele. Dio sta dicendo: io li guiderò, io li condurrò lungo il fiume, io li condurrò per una via diritta, io farò in modo che non cadranno. Perché? Perché io sono padre loro ed un padre guida, un padre ama, un padre sta vicino, un padre genera. Vedete? Però tutto quello non sentimentalizzò Dio, perché c'era anche una quinta cosa che vedevano. Dovevano anche vedere che, essendo Dio il loro padre, erano tenuti ad obbedirgli. E quella era la loro parte. Dio avrebbe generato, Dio sarebbe stato vicino a loro, sarebbe stato pieno di grazia, Dio li avrebbe anche guidati. Però loro avrebbero dovuto rispondere in obbedienza. Nel capitolo 32 di Deuteronomio c'è un'affermazione semplice che ribadisce questo fatto qui, e potremmo anche guardare ad altre scritture, però giusto questa va bene per ora. Essi erano corrotti, erano peccatori, e quindi il messaggio arrivò e disse: voi dunque ricattate il Signore, o gente stolta e sprovveduta? Non è forse lui vostro padre, colui che vi ha comprati? Potete forse trattare vostro padre con disobbedienza, senza alcun rispetto? E quindi loro intesero e lo compresero come padre, forse in modo più generale, ma comunque lo intesero come padre, come uno che li aveva generati, amati, che aveva vissuto accanto a loro, li aveva guidati, aveva formati all'obbedienza, e loro sapevano di avere la responsabilità di obbedirgli. Questo era un concetto ebraico. Sapete, più avanti nel Sermon sul Monte, tornate a Matteo, Gesù ribadisce questo concetto. Al capitolo 7, al versetto 7 dice: chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Perché? Perché mai Dio farà una cosa del genere? Perché Dio vi ascolta quando chiedete? Perché Dio apre quando bussate? Perché Dio vi aiuterà a trovare quando cercherete? Perché? Perché Dio è così. E continua il versetto 9. Quale uomo c'è tra voi che, se suo figlio gli chiederà del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Se dunque voi, essendo empi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro, cosa? Il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Anche in questo caso viene presentato il fatto che Dio è un Padre di grazia, premuroso, amorevole, che sostiene, proprio come un padre nel mondo si prende cura dei bisogni dei suoi figli. Però io credo che avessero una certa lontananza, se tornassimo a quello che disse Gesù nel capitolo 6, avessero una lontananza che gli aveva fatto perdere questo senso di intimità. Cioè, io penso che tutto ciò che gli era rimasto era solamente il concetto pagano. Sapete, i greci chiamavano Zeus padre Zeus, ed in relazione a padre Zeus il termine venne a significare signore o sovrano, perse tutta la sua intimità. Cioè non aveva più alcuna intimità, e comunque Zeus era un dio piuttosto marcio, voglio solo che lo sappiate. C'era un dio più carino, che si chiamava Prometeo, e secondo la leggenda greca Prometeo guardò il mondo dall'alto e disse che non c'era alcun fuoco nel mondo, e che gli uomini avevano freddo di notte, ed il fuoco non serve solo a scaldarsi ovviamente, ma anche a fare un sacco di cose, popcorn, marshmallows, per l'amicizia, e comunione di quel tipo, no? E quindi Prometeo guardò il mondo e disse: non è bene che l'uomo non abbia il fuoco, quindi glielo diede. E il padre Zeus si arrabbiò così tanto con Prometeo che lo portò nel mezzo del mare Adriatico, dove trovò una roccia che spuntava dall'acqua, e lo incatenò a quella roccia e lo lasciò sotto al caldo terribile del giorno, alla sete ed il freddo della notte, e strappò costantemente, tagliò, credo che si disse che una sorta d'uccello con gli artigli strappò il fegato, e Prometeo, secondo la leggenda, avrebbe sempre ricresciuto un nuovo fegato, e quindi continuava a strapparglielo. Ed i greci dicevano che quello è quello che pensa il padre Zeus quando dice di fare qualcosa di buono per le persone. Ora, questo è il contesto di questa giornata, di questo tempo. Padre non significava quasi nulla. Aveva perso il significato. E quindi per i farisei, per gli scribi, considerare Dio come padre era un pensiero molto vuoto. Cioè non significava più di signore o Dio, sovrano o re. Però Gesù lo usa in modo nuovo, vero? Gesù vi inietta qualcosa di ricco, qualcosa di speciale, qualcosa di intimo. Non solo nelle parole che pronuncia, come vedremo, ma anche nel modo in cui portò Dio agli uomini, non è vero? Gesù rese possibile tale intimità. A proposito, quando Gesù pregava usava sempre la parola padre. Oltre 70 volte la parola padre la usava sempre. Solo in una preghiera non usò padre. Sapete qual è? Dio mio, perché mi hai, cosa? Abbandonato. Solo quando ha portato su di sé il peccato era separato dal concetto del padre, e solo allora non disse padre, ma tutte le altre volte l'intimità di quel rapporto era espressa, e solo in quell'unico momento temporaneo, quando è stato spezzato dalla sopportazione del peccato, si è mai rivelato a Dio con un altro termine. Ascoltatemi, quando vi rivolgete a Dio e dite padre, non state parlando di padre Oca o di un padre quello che sia, no, di una qualche persona benefica che vuole far cadere uova d'oro, di mamma Oca o di quello che sia, no, e non state nemmeno parlando di una divinità che è totalmente indifferente e che è padre, tra virgolette, solo in un senso di leadership o di comando. No, stiamo parlando di una persona che è beneficamente amorevole, personalmente coinvolta ed assolutamente intima. Permettetemi di fare un passo avanti. Questa settimana ho studiato un po' le filosofie di quel tempo ed ho scoperto alcune cose veramente interessanti. Al tempo di Cristo esistevano due filosofie generali nel mondo greco-romano. Erano conosciute come gli stoici e gli epicurei, e già ne avete sentito parlare, giusto? Gli stoici avevano un attributo essenziale per gli dèi. Dicevano che l'attributo principale di Dio era l'apatia. Dalla parola deriva il termine apatico. Ora, per i greci l'apatia è la capacità, o era la capacità essenziale di provare un qualsiasi tipo di sentimento. Era l'incapacità essenziale di provare un qualsiasi tipo di sentimento. Ora, i greci dicevano che quando una persona può provare amore, può essere ferita. Se una persona può provare gioia, può anche provare tristezza. Se una persona può sentirsi felice, può anche sentirsi infelice. Quindi gli dèi non provavano e non potevano provare nulla, altrimenti potrebbero essere feriti. Quindi sceglievano di essere totalmente privi di passioni, di emozioni, incapaci di qualsiasi sentimento, erano apatici ed indifferenti. Questa è la posizione stoica degli dèi. Totalmente privi di emozioni, senza passione ed indifferenti. Gli epicurei avevano un'idea un po' diversa. Dicevano che la qualità suprema delle divinità è l'ataraxia. L'ataraxia è un termine che significa completa serenità, completa calma totale e pace perfetta. Ora, loro dicevano che se gli dèi si mischiavano negli affari umani, perdevano la loro calma, giusto? Perdevano la calma. Se si mischiano nella confusione del mondo, non saranno mai in grado di mantenere la loro serenità. Per cui gli dèi sono distaccati, completamente distaccati, ed avevano quella che oggi chiamiamo posizione deistica, cioè che c'è un potere lassù che ha fatto partire il tutto e poi se n'è andato perché non voleva avere nulla a che fare, non voleva essere coinvolto. Dicevano che Dio era assolutamente apatico ed indifferente, gli epicurei dicevano che Dio era assolutamente distaccato, totalmente disinteressato ed isolato da qualsiasi condizione umana. Ora, è così che consideravano i loro dèi, anche se usavano il termine padre. Che dire dei nostri giorni, dei giorni moderni? È un po' diverso. James Stewart ha citato due versi di una poesia di Thomas Hardy. E Thomas Hardy disse questo. Disse che la preghiera è inutile perché non c'è nessuno a cui pregare se non, ed ecco la citazione, quella cosa sognante, oscura e muta che gira la maniglia di questo spettacolo ozioso. Cioè, per Thomas Hardy, Dio era quella cosa sognante, muta ed oscura. Voltaire disse: la vita è una brutta barzelletta. Quando si cala il sipario, la farsa finisce. H.G. Wells, in uno dei suoi romanzi, ha dipinto l'immagine di un uomo sconfitto dallo stress e dalla tensione della vita moderna, e quando l'uomo stava morendo, e qualcuno, un uomo molto santo, gli disse che la sua unica speranza era la comunione con Dio, e lui disse: cosa? Quello lassù in comunione con me? Mi basterebbe pensare di rinfrescarmi la gola con la Via Lattea o di stringere la mano con una stella. Lo stoico vede il suo Dio senza emozioni, l'epicureo lo vede completamente distaccato. Il filosofo moderno vede Dio come una cosa oscura, sognante e muta che gira la maniglia dello spettacolo ozioso. Ed anche l'ebreo al tempo di Gesù vide Gesù come padre solamente in un senso remoto, lontano, sbiadito, passato con poco significato. E da tutta quella confusione Gesù pronunciò semplicemente, senza alcuna spiegazione, due parole: Padre nostro, Padre nostro. E così facendo aprì un guscio che svuotò su di noi nuove dimensioni meravigliose di significato. Il termine in greco è pater, Gesù però non usò quel termine, perché Gesù parlava in aramaico, anche se la Bibbia è stata scritta in greco. Ho pochi dubbi sul fatto che abbia usato il termine Abba, perché Abba era un termine familiare. Abba era il termine affettuoso usato da un bambino verso il proprio padre. Infatti il Talmud dice che la prima cosa che si impara è dire Abba e Imma. Infatti sembrano i termini da bambini, no? Non so come abbiano iniziato a chiamarvi i vostri figli, ma a casa nostra sono venuti fuori con alcune cose veramente avvincenti. Si tratta di un'espressione quasi destrutturata, priva di significato, che un bambino piccolo rivolge ai suoi genitori. In Marco 14, 36 si legge che Gesù disse: Abba, Padre, allontana da me questo calice. Sia all'inizio che alla fine del suo ministero e durante tutto il corso del suo servizio, penso che Abba fosse il suo termine, che significa papà. In Romani 8,15 ed in Galati 4,6 la Bibbia dice che possiamo gridare Abba, Padre. Non ci avviciniamo a Dio come ad un padre, come pensavano gli ebrei, una divinità responsabile dell'intera nazione. No, non ci avviciniamo a Dio come un'entità indifferente, distaccata, ci rivolgiamo a Dio come ad un padre intimo, usiamo il termine Abba. E questa è una risposta allo scetticismo moderno, è la risposta alla confusione dei farisei, è la risposta ai filosofi. Permettetemi di concludere le nostre riflessioni questa mattina riassumendo il tutto, ok? Cosa significa che Dio è nostro padre? Cosa significa che possiamo rivolgerci a Lui come al nostro Padre? Ascoltate questo. Numero uno, significa la fine della paura. Significa la fine della paura. I missionari ci dicono che uno dei più grandi doni che il cristianesimo porta alla società pagana è la certezza che Dio è un padre amorevole e premuroso, perché i pagani vivono nella paura dei loro dei. Se avete letto il libro I Signori della Terra, conoscete l'incredibile, incredibile paura in cui vivevano quelle persone prima di essere state liberate dalla fede in Cristo. E questo è stato ripetuto migliaia di volte in tutto il mondo, perché le false religioni hanno vissuto nella paura più assoluta fino a quando non hanno conosciuto il Padre amorevole tramite il Figlio amorevole. Credono negli dèi, i loro mondi sono letteralmente pieni di dèi gelosi, ostili, rancorosi, inclini alla vendetta, nei quali vivono nella paura più assoluta. Ed ecco perché è così bello quando Gesù dice Padre nostro, mette fine alla paura. Non dovete temere Dio, Egli è vostro Padre attraverso Cristo. In secondo luogo, io credo che Dio come Padre risolva la questione della speranza. Sapete che il mondo è ostile, no? Ci sono leggi ferree in questo mondo e quando le infrangiamo lo facciamo a nostro rischio e pericolo, e pecchiamo e le conseguenze arrivano, il salario del peccato è la morte e non c'è da stupirsi che Voltaire abbia detto che la vita è un brutto scherzo, è una brutta barzelletta. Non c'è da stupirsi se diceva che gli uomini sono degli stolti che annegano in un mare di fango. Non aveva speranza. Stava tutto crollando. E quello perché non aveva un padre amorevole. Mi ricordo che una volta quando ero piccolo mio padre mi mise in un angolo e mi disse aspettami qui, tornerò a prenderti. E non venne, si fece buio, si fece sempre più buio ed ero lì da solo, tutto solo nell'angolo. Alla fine ebbe un problema con la macchina e tornò ore ed ore dopo che i negozi erano chiusi ed ero lì in piedi al buio. E naturalmente mi abbracciò e mi chiese se ero arrabbiato. E io non ricordo ovviamente tutti questi dettagli, ma mi disse solo che gli risposi no, non sono arrabbiato perché tu mi hai detto che saresti tornato e ti stavo solo aspettando. Questo è l'amore di un figlio verso il proprio padre, questa è la nostra speranza, no? Ma in mezzo ad un mondo ostile che sta cadendo a pezzi, Dio è il Padre nostro e se ne prenderà cura. In terzo luogo, credo che risolva anche la questione della solitudine. Se Dio è padre, allora quello è qualcosa che le persone sole devono sapere, no? Il cuore conosce la solitudine, il cuore conosce l'amarezza, la perdita dell'autostima, l'indegnità, la disperazione. E tutti noi soffriamo in pietà e di autocommiserazione, abbiamo un disperato bisogno di rispetto. E dov'è che lo troveremo mai? C'è qualcuno che ci conosce per quello che siamo, ci ama per quello? C'è qualcuno che ci solleva, ci dà valore? C'è forse qualcuno che ci faccia sentire come se avessimo un amico? Dio può, ed Egli è il nostro Padre. Egli è il Padre nostro. Ed Egli disse, io sarò sempre con voi. Sono un amico che sta più vicino di un fratello. La paternità di Dio risolve la questione della solitudine. Ed in quarto luogo, io credo che questa frase risolva anche la questione dell'egoismo. La guardereste di nuovo, dice, Padre nostro. Non Padre mio, ma Padre nostro. E qui Gesù ci sta insegnando che quello che vi ho detto settimana scorsa, e lo ripeterò perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma la preghiera è qualcosa di non egoistico, perché accoglie sempre la comunità della fede. Infatti, in tutta la preghiera non c'è alcun pronome personale singolare. Quando preghiamo, quando pregate, non concentratevi su voi stessi, pregate abbracciando coloro che vi circondano. Efesini 6,18 dice, pregando sempre con ogni preghiera e con ogni supplica. Ascoltate qui, per tutti i santi. Pregate per tutti. Se ci si concentra solamente su se stessi, non si è capito nulla. Non è il Padre tuo, non è il Padre mio, è il Padre nostro. L'uso stesso della parola nostro pone fine ad ogni pretesa d'esclusività. In quinto luogo, Dio come Padre risolve la questione delle risorse, perché dice Padre nostro che sei dove? Dove? Che sei nei cieli? Ascoltate, quando andate da vostro padre per ricevere certe risorse, non dite mica, oh signore, so che non c'è molto da cui attingere in questo mondo. Ascoltate, non sta attingendo dal mondo, sta attingendo dal cielo. Io credo che questo aggiunga una dimensione che ci porta fuori dai nostri problemi. Padre nostro che sei nei cieli, ha a disposizione tutto il dominio soprannaturale, tutto ciò che c'è nei cieli. tutto ciò che significa in Efesini dell'essere benedetti nei luoghi celesti con ogni benedizione spirituale è disponibile in Lui. Egli è un padre amorevole che dispone di tutte le risorse celesti. Arthur Pink disse: se Dio è in cielo, allora la preghiera deve essere un qualcosa del cuore e non delle labbra, perché nessuna voce fisica sulla terra potrà mai squarciare i cieli. Se Dio è in cielo, allora la nostra anima deve essere staccata dalla terra. Se preghiamo Dio in cielo, allora la fede deve aleggiare sulle nostre suppliche. Volete soddisfazione? Dio la mette a disposizione. Volete equità? Dio ce l'ha nei luoghi celesti. Pace, comunione, conoscenza, vittoria, audacia, è tutto lì presente. Oh, io prego ad un padre che ha risorse assolutamente eterne. Oh, che gran bel pensiero. In sesto luogo, vedere Dio come padre risolve la questione dell'obbedienza. Una volta c'era l'impegno di obbedire ai propri padri, non so se esiste ancora, ma era così importante che nell'Antico Testamento Dio diceva: se trovi un figlio disobbediente, lapidalo, perché voglio che il mondo sappia che deve obbedire al proprio padre, perché quella è un'immagine speculare di come bisogna rispondere a Dio, Padre nostro. E questo risolve la questione dell'obbedienza, no? I miei figli devono obbedirmi? Ed io sono un padre indegno? Noi dobbiamo obbedire a Lui, ed Egli è un padre infinitamente degno. Il punto intero della paternità di Dio si riduce al fatto che noi dobbiamo obbedire. Gesù obbedì al Padre. Disse: non sono venuto qui per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Disse: il mio obiettivo è quello di fare la volontà del Padre mio, tuttavia non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Se lui può assegnarsi un posto in sottomissione alla perfezione, certamente noi possiamo sottometterci alla nostra imperfezione. Infine, risolve la questione della sapienza. Se Dio è Padre, allora Egli è infinitamente più saggio di noi. Ricordate il vecchio programma televisivo «Papà sa ciò che è meglio»? Non credo che quello andrà mai più in onda. Non andrà mai più in onda, ma il Padre sa ciò che è meglio. E così torniamo proprio al punto di partenza, sottomessi alla sua volontà, perché è la cosa migliore, ascoltatemi. Cosa succede quando sapete che Dio è il Padre vostro? In primo luogo la cosa elimina la paura, in secondo luogo fornisce speranza, in terzo luogo pone fine alla solitudine, in quarto luogo si sbarazza dell'egoismo perché Egli è il Padre nostro. In quinto luogo fornisce delle risorse celesti infinite perché Egli è il Padre nostro nei cieli. In sesto luogo richiede obbedienza e in settimo luogo dichiara saggezza. Quindi iniziare una preghiera con Padre nostro che sei nei cieli significa indicare il desiderio di presentarci come figli amati da un padre amorevole per ricevere tutto ciò che il suo amore può donare. Ora, quando pregherete e quando pregate, potreste pregare in questo modo? Inchiniamoci insieme. Signore, ogni volta che dico Padre nostro, sono consapevole che non sono perduto nella folla, non sono perso nella folla. Ogni volta che lo dico, so che tu sei lì. So che sei lì a rimuovere le mie paure, so che sei lì a dare speranza, a togliere la solitudine, ad eliminare l'egoismo, a fornire vaste ed infinite risorse celesti, a chiedere la mia obbedienza e ad affermare la tua assoluta saggezza. Oh, che cosa è avere te come padre. In tutte le nostre preghiere, caro Dio, fa sì che noi ti approcciamo con un senso profondo di gratitudine al fatto che tu sei il nostro padre, a cui possiamo dire papà, papà, Abba, in intimità, perché a te importa. Non ci hai fatto solo sudditi del tuo regno, non ci hai reso servi della tua volontà, non ci hai solamente chiamato amici, ci hai reso figli e figlie, tuoi figli, e ci hai detto di chiamarti Padre. Grazie. E fa sì che possiamo essere figli obbedienti. Fa sì che noi, che siamo tuoi figli, possiamo vivere e possiamo camminare come dovrebbero i tuoi figli. Per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.